Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh. Allora, quale parasha? Questa un po' complicata, questa parasha. Questo, cioè nel, non la parasha, diciamo, nel senso complicato definire perché chi è in Israele? Parasha Shlach, chi è fuori da Israele? Parasha Berakhah. Dunque faremo un assaggio di entrambi. Allora, partiamo come ogni settimana. E dalla sintesi appunto della parasha, un attimo che mi no. Ecco così, mi vedete, vedete il Rebbe, vedete mia sorella, mio papà cos'è? È dietro? No, qui sopra, ok, va bene, mio papà, mia sorella, Rebbe, ecco, siamo tutti con noi, benissimo, e mia mamma di fronte. Ok, allora ragazze, Be'alotra e Shlach. Allora, intanto Bealotra, abbiamo Bealotra e Tanerot, e Mupne Amnorah, dunque l'accensione dell'Amnorah, la consacrazione dei Leviim, il limite del loro servizio, l'unica richiesta del Corban Pesach nel deserto, dunque il famoso Pesach Sheni, che è la compensazione appunto di chi, perché per motivi, per cause di forza maggiore, era impuro o altro e non poteva sacrificare, dunque aveva la possibilità, come tutti sappiamo, un mese dopo, Yud-Daled Iyar, di portare e offrire il sacrificio di Pesach. Poi abbiamo i segnali divini per mettere in movimento l'accampamento, le segnalazioni comunicate al popolo tramite le trombe, viaggio dal Monte Sinai, Mosè che invita Itrò a unirsi a Misrael, richiesta rifiutata, per motivazioni valide ovviamente. Poi Hashem invoca no, Mosè, pardon, invoca quando l'arca si metteva in viaggio, no? E poi abbiamo purtroppo tutto diciamo, l'episodio delle lamentele del popolo, lo sconforto di Mosè, si parla del Sanedrin, del Sinedrio, Hashem che promette di fornire loro la carne, e questo spirito profetico che discende sui saggi del Sanedrin. Poi abbiamo appunto la carne promessa sotto forma di quaglie che scendono sull'accampamento, le critiche di Aaron e Miriam e la famosa punizione di Miriam con l'isolamento per 7 giorni. Questo per quanto riguarda la parasha di Bealotra, che leggerete e sentirete questo Shabbat fuori da Eretz Israel, e in Eretz Israel siamo già a Parashat Shlach. Allora andiamo prima con Bealotra e poi passiamo a Shlach. Allora, in Bealotra, come avete visto, l'accenno di diversi argomenti, e come ogni settimana prendiamo un argomento e cerchiamo di svilupparlo per quanto limite di tempo che abbiamo. Allora, un attimo, non va bene, ci vedo, no, perché mia mamma fa, accendi la luce, in effetti, vabbè. Allora, Parashat Bealotra. Allora, abbiamo in questa Parashat questo, dunque, come vi ho detto, tra gli argomenti abbiamo, allora, prima voglio anche fare con voi, no, ma questo è dopo, per trattare Shem Laftara. Allora, intanto prendiamo il punto di Mosè, che come appunto nella Parashah, al capitolo 12, Passuk 3, dunque perché a Humash può anche vederlo sul testo, e che sarebbe la parte che fuori da Eretz Israel si leggerà Bezrat Hashem Shabbat, pardon. Dunque al capitolo 12, come dicevo, Passuk 3, cosa è scritto? E quel grande uomo Mosè era mumile e paziente in modo straordinario, più di qualunque altra persona sulla faccia della terra. Veish Moshe anavme od mikol Adam asher al pnei Adamah. Dunque, questa è la fine della parasha di Bealotra. Abbiamo questa descrizione dell'umiltà assoluta e totale di Moshe. Dunque, e subito dopo, quando appunto Miriam si è permessa di fare un commento, diciamo così, su Mosè, e allora Akadosh Baruch Hu riprende Aaron e Miriam, Aaron che ha ascoltato, Miriam che ha detto, e non solo, cosa dice Lohen Avdi Moshe, perché ricorda il fatto che Moshe, Pel Peda per Bo, Utmunat Hashem Yabit, cioè, Moshe, cioè voi avete, di chi avete parlato? Avete parlato di una delle persone. Quel periodo sicuro, la persona più vicina in assoluto a Kadosh Baruch Hu, persona come appunto riporta Pasuk, che Hashem gli parla bocca a bocca, faccia a faccia, sì, Peva dire bocca, ma che parlo con lui bocca a bocca letteralmente, cioè con espressioni chiare, come dice Pasuk 8 del capitolo 12, non pone enigmi. Io che dice Hashem, gli ho detto di non avere rapporti con la sua moglie, e questo era l'argomento, come ben sapete, di Miriam al fratello, perché lui si separa dalla moglie intimamente. Anche noi siamo Nevi'im, anche noi siamo profeti, pure non ci separiamo. Io non mi separo dal marito, tu dalla da tua moglie. Allora Hashem gli dice: io Hashem parlo con Moshe, letteralmente dice bocca a bocca, ma vuol dire nel senso con espressioni chiare, non con enigmi. Io, dice Hashem, ho richiesto a Moshe di non avere rapporti intimi con la moglie, e ha potuto contemplare l'immagine posteriore di Hashem, perché non avete avuto timore di parlare contro di lui, che è il mio servo, contro di lui, che è il mio servo, contro Moshe. Dunque, domanda divina posta a Aaron e Miriam. E ok, detto ciò, cosa impariamo? Che Moshe ha meritato un livello di profezia il più alto in assoluto, e questo grazie alla qualità straordinaria di umiltà, unica nel suo genere, che appunto Moshe aveva. E il Rebbe riporta il trattato di Nedarim 38a, che dice nella Gemara che tra le qualità che vengono elencate per avere quello che viene definito Hashra'at HaNevuah, dunque questa ispirazione profetica, e tra le qualità che appunto per poter arrivare a questo livello, infatti è scritto Ena Kadosh Baruch Hu Mashreshenato El Al Gibor Ve'Ashir Ve'Chacham Ve'Anav. Dunque Hashem non posa la sua presenza, la sua Shekhinah, se non che su una persona, su un Gibor, eroe al livello di Midot, ricco, chacham, intelligente e umile. Poi adesso non entriamo in ognuno delle doti e delle qualità e del loro perché, ma ci concentriamo su quella dell'umiltà. Dunque, nel caso di Moshe, comunque, viene sottolineata tra tutte le qualità, perché ricordiamo che Moshe era Gibor a tutti gli effetti, Ashir molto anche, e sappiamo anche il perché delle tavole, eccetera. Chacham, se non lo era lui, chi? E Anav. Però tra tutte queste qualità viene sottolineata proprio quella dell'umiltà. Allora, intanto, dice il Rebbe, analizziamo un attimino questa qualità dell'umiltà. L'umiltà non è non essere coscienti delle proprie doti, delle proprie qualità. Dateci proprio il dono da Kadosh Baruch Hu. E dunque la persona umile riconosce il suo livello, anche se è un livello appunto molto alto, e allo stesso tempo si sente umile. E qui parliamo della persona che era in assoluto il più chacham, il più gibor, il più ashir della sua generazione e anche il più umile. E Rebbe, dunque sempre secondo l'ottica della Hassidut, come facciamo ogni giovedì, ci riporta tre livelli, ok? Tre livelli basandosi sullo Zohar, attenzione, sulla Kabbalah, che dunque tre livelli di umiltà. Allora, abbiamo il primo livello. Il primo livello è che lui dice: ok, Sono superdotato, sono super intelligente, super bello, super ricco, super haha, tutto. Ma tutte queste qualità, da chi le ho? Perché le ho? Grazie a Kadosh Baruch Hu. Poi che noi Hashem ce le dà e noi abbiamo l'obbligo, il dovere di svilupparle è un altro discorso. Ma intanto tutte le qualità che una persona ha sono qualità e doti donatoci da Kadosh Baruch Hu. E cosa dice la persona umile? Dice: se un'altra persona avesse avuto tutte queste qualità che ho io, o comunque le qualità che ho, forse sarebbe arrivato a un livello ancora più alto del livello al quale, diciamo, sono riuscito ad arrivare io. E andiamo al secondo livello di Anava, e che questo ragionamento, nel senso che se un'altra persona avesse avuto le mie qualità, sarebbe arrivato a un livello molto più alto. Non è un ragionamento che va, cioè che è un risultato di un calcolo, diciamo, del pensiero, no? Del intellettuale, o come una possibilità, cioè un'altra persona avesse avuto le mie qualità, avrebbe molto, cioè, avuto la possibilità forse di arrivare a livelli più alti. E allora non è una possibilità secondo il secondo livello, ma è evidente e ovvio che se Hashem avesse dato all'altra persona le sue stesse qualità, per certo, senza ombra di dubbio, sarebbe l'altra persona arrivata a un livello più alto del mio. E questo livello, diciamo che è il secondo, vi ricordo. E andiamo, dunque abbiamo parlato di tre, dunque andiamo al terzo livello. Terzo livello è l'umiltà che porta la persona che si trova a un livello altissimo, come ho detto prima, che può essere economico, intellettuale e qualsiasi livello alto, culturale, eccetera. Il terzo livello di Anava, che è quello più alto, porta la persona altissima a scendere e occuparsi della persona la più infima, e non solo che è ovvio che non è minimamente intelligente, minimamente importante, minimamente eccetera. Dunque, questo tipo di umiltà, dove lo si trova? Da Kadosh Baruch. E qui andiamo allora, nel quarto capitolo del Tanya, riporta questo famosissimo detto del Talmud, Trattato di Megillah 31a, che dice: Vim kom gdulato shel Kadosh Baruch Hu, shamatam motzean vatnuto. Dunque, dal luogo della grandezza di Hashem, lì trovi la sua umiltà. Cioè, l'umiltà si esprime nel fatto che Hashem discende tutti i mondi. Dunque, proprio è una discesa neanche immaginabile e percepibile, e fino a discendere le sue creature limitate, finite nel mondo più infimo che è il nostro, e Mashgiach su di noi, dunque ci protegge e ci guarda. E conclude, detto, diciamo, in sintesi, questo concetto è molto bello e profondo. E visto che questa Asharat Hashchinah, dunque avere il merito che la Shekhinah, la presenza divina, si posa sulla persona, è il risultato della Anava, dell'umiltà. E dunque, il risultato dell'umiltà è secondo, come abbiamo detto, secondo questi tre livelli. Allora, il primo livello è il livello basic, chiamiamolo così, per poter ricevere la presenza divina su di noi. Perché se non c'è questo primo livello, non c'è Shekhinah. Poi, sopra questo livello, abbiamo livello riportato dal Maharsha nel trattato di Sanedrino 11a, che dice Anava Mevia le Ruach HaKodesh, cioè che l'umiltà addirittura non porta solo alla Sharat HaShechinah. E cos'è, mi direte, la Sharat HaShechinah? Per esempio, dove lo vediamo nel Pirkei Avot, che quando, sotto, quando ci sono 10 uomini, allora c'è la Shechinah e allora si può fare il Kaddish, si può leggere la Torah, eccetera, eccetera. E che poi Rivka ci aveva riportato a suo tempo una lezione di mio fratello che diceva che anche su 10 donne c'è la Shekhinah, non solo su uomini. Noi, a differenza degli uomini, anche quando abbiamo la Shekhinah Sidunè, non possiamo recitare il Kaddish o leggerne la Torah, questo è un altro discorso ancora, ma sì, abbiamo la Sharat HaShechinah. E poi sopra la Sharat HaShechinah c'è quello che un concetto che si chiama Ruach HaKodesh, che è spirito letteralmente sacro, vuol dire che è un livello molto più alto ancora, che del posarsi della Shekinah, che è il primo livello, poi Ruach HaKodesh, che è il secondo, e poi che arriva al terzo livello di Anavah, che sarebbe la completezza, no, di questo attributo, di questa qualità. Allora c'è un'unione totale e assoluta con Hashem, con la luce divina. E dunque qui si parla proprio di nevuah, di profezia, come appunto nel caso di Moshe Rabbeinu, che era il profeta numero uno. Allora, adesso passiamo all'Haftarah di Baalotra. Dunque, vediamo un attimino l'Haftarah e un punto secondo la Hassidut dell'Haftarah. Allora, l'Haftarah di Baalotra, e poi faremo un accenno anche su Parashat Shlach, giustamente. Allora, a proposito dell'Haftarah di Bealotra, allora siamo nel Navi, che l'Haftarot sono Nevim, sono i profeti, allora siamo nel Navi Zecharia, al capitolo 2, da 14 a 17, e poi del capitolo 3, da 1 a 10, e anche ci sarebbe il capitolo 4, da 1 a 7. Allora, bellissima Haftarah, e allora... Mamici da... okay. La bellissima Haftarah che parla come la figlia di Zion, Zion sarebbe Yerushalayim ovviamente, può tornare a gioire insieme alle nozioni molto molto presto per Esat Hashem, come tutte le profezie positive che si avverino prestissimo. Allora dice così, canta, lodi, gioisci figlia di Zion, perché dice Hashem io sto per venire e risiedere in mezzo a te. In quel giorno molte nazioni si uniranno ad Hashem, costituiranno il mio popolo, ma io Hashem risiederò in mezzo a te, Am Israele, e ti renderai conto che Hashem, Dio delle schiere, mi ha mandato a te, dice il Navi, Hashem farà ereditare Yudà la sua parte di proprietà in Eretz Israele, nella terra sacra, sceglierà nuovamente di far risiedere la sua presenza in Gerusalemme, e Bachar Od Birushalayim, a proposito di risiedere presenza, e tacete creature tutte davanti a Shem perché si sta per destare dalla dimora della sua sacralità. E poi c'è il Zechariah che ha questa visione che dice che Hashem gli ha mostrato Yehoshua, Kohen Gadol. Non Yeshua il Navi, ma Yeshua Kohen Gadol, Yeshua il Navi, molto prima di Zecharia. Dunque, Yeshua Navi, Yeshua, perdon, Yeshua il Kohen Gadol, che era davanti all'angelo di Hashem, mentre il Satana stava alla sua destra per accusarlo, e mi direte di cosa? Accusarlo di non aver impedito ai propri figli di sposare donne straniere. Dunque, un angelo di Hashem disse al Satan: Hashem, l'Eterno ti rimproverà, rimproverà Satan. E Hashem, che ha scelto di risiedere a Gerusalemme, ti rimproverà ancora. E questo giusto, questo tzaddik, questo Yehoshua Kohen Gadol che tu accusi, non è forse stato salvato miracolosamente come un tizzone sottratto dal fuoco? Dunque, il famoso. Ud Mutsalme Esh, poi no, oggi non ho tempo di riprendervi tutte le storie, vabbè, comunque, andiamo a fare un po' in sintesi. E cosa vede in questa visione Zecharia? Che questo Yehoshua Kohen Gadol indossava degli abiti sudici che rappresentavano appunto le sue colpe, di cui parte abbiamo ricordato appunto essenziale era quello di non aver rimproverato i propri figli, e era in piedi davanti all'angelo che prese a parlare e disse agli altri angeli: toglieteli di dosso questi abiti sudici, cioè queste sue colpe. E invece a Yeshua il Coen Gadol disse: vedi, ti ho liberato dalla tua colpa, ti ho rivestito con abiti puliti che simboleggiano i tuoi meriti. Poi Zecharia disse: come segno di futura riabilitazione al sacerdozio, appunto essendo Coen Gadol, gli mettano un turbante pulito sul capo, e in risposta alla sua preghiera gli angeli gli posero questo turbante pulito, no? Simboleggia il perdono. Lo rivestirono di indumenti candidi alla presenza dell'angelo di Hashem. Poi l'angelo mise in guarda Yoshua dicendo: così ha detto Hashem, Dio delle schiere, se seguirai le mie vie e rispetterai ciò che ti comando, anche tu sovrintenderai alla mia casa e sarai custode dei miei cortili. Allora anche nel mondo futuro garantirò a te e ai tuoi figli che hanno fatto Tshuva un premio permettendoli di procedere tra gli angeli serafini. E dunque tu, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni, famosissimi compagni, Hananiah, Mishael e Azariah, famosi tre tzaddikim che sono stati salvati miracolosamente, che sono seduti davanti a te, salvati dalla famosa fornace, loro che sono uomini degni di miracoli, farò venire il germoglio della futura grandezza, dunque il Redentore, e ho posto davanti a Yoshua Kohen Gadol la pietra delle fondamenta del terzo Bet HaMikdash. Su questa pietra vi è posato lo sguardo celeste di sette occhi perché cresca sette volte tanto. E Hashem dice: risolverò le difficoltà che i nemici vorranno frapporre alla realizzazione di questa opera, e un giorno allontanerò la colpa da questo paese. In quel giorno, appunto, ognuno di voi inviterà il suo vicino a sedere con lui sotto la sua vigna e sotto suo albero di fico. Anche famosissimo questo pasuk, no? Bayom ha'on Hashem tzvakot, tikreu ish le'reu el tachat gefen vel tachat te'ena. E poi conclude e dice: l'angelo di Hashem che mi aveva parlato tornò, mi svegliò. E io, dice Scaria, fui come uno che si desta dal sonno e mi disse: che cosa vedi? E io dissi: ho osservato, e c'è un candelabro tutto d'oro con una boccia d'olio sulla sommità e sette lumi con sette canali per ciascun lume. Accanto due olivi, uno a destra della boccia, uno all'altro alla sinistra. E dice Zaccaria, esclamai, disse all'angelo che mi parlava: ma che cosa significano questi olivi che alimentano il candelabro da soli? E l'albero dice: davvero non sai a cosa alludono? E lui disse: no, non, no, mio signore. Allora disse: questa è la parola di Hashem, non con la tua forza o con la tua potenza, ma solo con quanto farà il mio spirito, tu riuscirai a costruire il mio Bet HaMikdash. Ok, e poi parla del Redentore, guidando come un architetto la costruzione del Betamigdash, ne produrrà la pietra primaria, quella delle fondamenta, e questa riceverà delle grida mirate, grazia, grazia su di lei, Chuot Chen Chenla. Dunque abbiamo famosissimi psukim in questa Haftarah di Bealotcha, Roni Vesimchibazion, Shachanti betocheh, ripetuto due volte, Has kol basar, come ricorda anche Caleb, che Vayahas Caleb nella parasha prossima di Shelach, che azzittì il popolo, e il famoso Ud Musalme Esh, prima ancora Yid Ar Hashem Becha Satan, quando vogliamo annullare le forze opposte rappresentate da Satana, si usa proprio pronunciare questo pasuk, Yid Ar Hashem Becha Satan. E poi il famoso Assiru Abgadim Atzoim, che poi si ritrova anche nel Tania, nella Hasidut, Benattati Lechame Alchim Ben Aumdim, in Enime Vieter di Tzemach, anche qua, e Lo Bechail, Velo Vechoach, In Beruchia Marashem, e anche qui c'è anche una bella canzone su questo pasuk. E concludiamo la parte di Bealotcha, la seconda parte, no, appunto con una riflessione sull'Haftarah. Allora, noi nella Parashah abbiamo visto il comandamento di Hashem a Aaron di accendere la menorah nel Betamikdash, e qui ci sono dunque delle direttive molto semplici, pratiche, e per quanto riguarda appunto il candelabro del Betamikdash. Ma ovviamente andiamo sempre nel profondo, sempre nell'ottica della Kabbalah, della Hasidut. La menorah simboleggia, e anche i suoi lumi, tutto il popolo Israele nella sua interezza. E questo appunto si riflette proprio nell'Aftarah che vi ho appena letto di Zechariah, dove il Navi Zechariah racconta di questa menorah d'oro che ha visto in questa visione profetica, e quando questa menorah appunto allude al popolo di Israele. Dunque, cosa possiamo capire? Cosa capiamo? Che in questo comandamento di accendere la menorah è celato, e sono celate anche le direttive dell'approccio generico rispetto al prossimo ebreo, che è considerato, perché ogni ebreo è considerato una menorah, un lume. Allora, prima cosa bisogna ricordare che nella menorah c'erano sette braccia e sette lumi che corrispondono ai sette attributi o ai sette, sì, famosi che, vabbè, abbiamo le Sfirot, Chochma Bina Vadata, e poi abbiamo Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, che sono queste linee generiche, no? Chesed, bontà, Gvura, rigore, Tiferet, bellezza, no? Tutti i modi di servire a Kadosh Baruch Hu, che esistono, e comunque qualità, attributi che esistono ovviamente anche nel popolo di Israele. Rebbe qui entra un po' nel dettaglio e dice: allora, ci sono ebrei che sono più portati nella linea del Chesed, no? Particolarmente empatici, generosi, e diciamo vengono riconosciuti, no? Come avendo questa qualità del Chesed in modo particolare. Dunque l'amore, il fare il bene, il pensare al prossimo. Altri invece sono molto più nel Kav HaGvura, no? Allora, molto Kapdanim, come si direbbe in ebraico, vuol dire mettono l'accento più sull'allontanarsi dal male che fare il bene. Allora, si può, non si può, assur, mutare, no? Un po' rigidi, no? Nella halakha, molto, no? Ok. Allora, dice, uno potrebbe pensare che c'è una sola via giusta, forse anche la prima più che la seconda. No, la Torah ci dice no, che come Am Yisrael, come la menorah, anche Am Yisrael è formato da quello che viene definito i sette lumi, cioè sette vie o approcci, diciamo, con tutte le loro ramificazioni, e sono tutte giuste, chiamiamole così, e creano un insieme di luce pura che forma appunto il popolo ebraico. Tutto questo quando il Machaneh Meshutaf, cioè il punto che ricollega, ricongiunge tutto e tutti, è la Torah. L'aspirazione di illuminarsi e illuminare tramite la luce della Torah, e anzi tutte queste sfaccettature in realtà sono proprio la bellezza e lo splendore unico del popolo ebraico. Domanda però che Rebbe pone, dice: cosa si fa però nel caso in questi lumi? Allora, ogni ebreo per definizione è un lume e può illuminare, deve illuminare, eccetera. Ma ci sono dei lumi, come anche nella menorah, che non si accendono. O non sono accesi. Allora, come riportarsi a un ebreo che la luce della sua Neshama non risplende come dovrebbe. E qui la Torah ci insegna che, come nella Parashah e poi dopo nell'Haftarah, c'è Aaron HaKohen. Aaron, che è il simbolo dell'amore per il prossimo, che è lui che ha il compito di accendere. E anche se, a parte l'accensione della menorah nel Beit HaMikdash, dunque quella materiale, Aaron era colui che accendeva i lumi nelle anime di Israele. Infatti, famosissimo Passug della Mishnah, in Pirkei Avot, al capitolo 1, Mishnah 12, che dice che Aaron era il simbolo dell'amore per il prossimo, amava la pace, rincorreva la pace, amava le creature e le avvicinava alla Torah. Dunque, anche una persona che la sua qualità era solo di essere una creatura di Hashem, per dire meno di così non si può, eppure lui, Aaron HaKohen, il sommo sacerdote, uno dei più grandi tzaddikim che il mondo ha conosciuto, li avvicinava con amore, con affetto. Dunque, cosa impariamo? E qui come avvicinare il prossimo ebreo alla Torah. Allora, prima cosa, solo e soltanto con amore. E veramente interessarci a come sta, non solo spiritualmente, anche materialmente. E questo amore deve essere, uno dice, vabbè, persone vicine, familiari, no, no, anche le persone più lontane, le persone più infime. E persone che, come abbiamo detto, l'unica qualità è proprio solo che sono creature di Hashem. Un attimo, ragazzi, un attimo, mi svegliamo. Che suona? No, non lo so. Mendelan codici. Boh, non lo so. Ok. Ho aperto, credo di aver aperto, sì. No, no. Allora, un secondo, ragazzi. Ok. Allora, dunque conclude e dice, dunque, primo, abbiamo detto, qualsiasi persona, di qualsiasi livello, intellettuale, spirituale, economico, qualsiasi, vale il nostro approccio. Il secondo, dice Rebbe, notare l'espressione Mekarvan la Torah, le avvicina alla Torah. Ossia, attenzione, tenetevi forte, bisogna avvicinare la persona alla Torah e mai sia non la Torah alla persona. Come purtroppo sappiamo che ci sono certe correnti dove si avvicina la Torah alle persone, cosa che è assolutamente non giustificabile. Okay? La Torah ha le sue leggi che sono eterne e che è la halakha, e bisogna avvicinare le persone alla Torah e non la Torah alle persone. Attenzione. Infatti, come dice il famoso nel Perek di Teilim, e noi che leggiamo i Teilim Baruch Hashem tutti i giorni insieme, Baruch Hashem, allora nel Teilim cosa è detto? Beh, adesso poi se suonano, vabbè. Torat Hashem, Temimah, Neshivat Nafesh, dunque la Torah di Hashem è perfetta, ristora l'anima, no? Nel Salmo 19, no? 8, credo, sì, giusto, 8. Dunque, perché ristora l'anima? Perché è Temimah. Torah Hashem Temimah. Dunque, la Torah di Hashem è perfetta, integra. E dunque ristora l'anima. Ristora l'anima perché è integra, è perfetta. Infatti di Simchat Torah e non si usa cantare la canzone Torah Hashem Temimah, Torah Hashem Temimah, Torah Hashem Temimah, Meshivat Nafesh. E poi la canzone continua, Edut Hashem Neemana, Mahkimat Peti. Dunque, la testimonianza di Hashem è degna di fede, rende saggio il semplice. Questa è la seconda parte. Comunque, noi ci soffermiamo sulla prima parte e conclude, dice: dunque, bisogna anche imparare da questa accensione della menorah che bisogna accendere i lumi finché a Shalevet Olamele, al famoso Shalevet Olamele, dunque, che la fiamma sale da sola, e dunque questa è la nostra aspirazione, dunque portare ogni ebreo che avviciniamo alla Torah a che lui stesso poi non solo viene illuminato, ma poi anche lui a sua volta illumina altri, come abbiamo visto nel mondo Chabad, Baruch Hashem. Avete visto che Kadosh Baruch Hu ci ha dato questo dono che è il Rebbe, che ha avvicinato centinaia, migliaia di ebrei alla Torah, e ogni ebreo a sua volta avvicina, no, tutti i shluchim del Rebbe nel mondo. E concludo con la parasha di Shlach, perché qualcheduna da Israele, non so adesso la maggioranza, dobbiamo vedere chi è la maggioranza. Adesso forse siamo noi la maggioranza o 50-50, comunque. Allora, per noi che adesso siamo in Israele, io adesso, voi che vivete. Allora, Parashat di Shlach, allora ricordiamo ovviamente molto brevemente, qualche minuto, la sintesi, poi un punto dell'Aftarah, e voi vi porto avanti invece per la settimana prossima. Dunque andiamo ovviamente al Parashat di Shlach, Mosè che manda, scusate, non lo vedevo, gli esploratori, i 12 esploratori, prega in particolare per Yehoshua. Abbiamo tutto il percorso degli esploratori, il rapporto poi dopo e l'intervento di Caleb, Vayahas Caleb, di cui abbiamo visto anche nella Haftarah il verbo Vayahas, e ribellione poi del popolo, Hashem che minaccia di distruggerlo e Mosè che interviene, grazie al suo intervento Hashem perdona il popolo. Però condanna a vagare per 40 anni nel deserto, abbiamo la terribile misura per misura della morte degli esploratori, e poi si parla anche delle offerte farinacee, le libagioni dei sacrifici, la challah, l'offerta dell'impasto, l'offerta per peccato di idolatria commesso dalla comunità e anche commesso individualmente, e violazione dello Shabbat nel deserto, la condanna, il famoso episodio, e abbiamo in Parashat Shlach la conclusione con il terzo brano dello Shema, con la mitzvah del tzitzit. Parashah a cui sono particolarmente legata, mio figlio poi la sua parashah anche, Baruch Hashem, questa settimana che abbiamo festeggiato insieme lunedì mattina, che era la sua data di compleanno, e questo Shabbat è il suo Shabbat della sua parashah, dunque di Schut Menachem Mendel Ben Saradina, Shia Chassid, Rishamayim, Lamdan, Bari Bermach, Evarav, Shasaki Dav, Amen Keni Ratzon, Lirfuah Shlema Umushlemet, Le'imi Morati, Arabanit, Ashkocha, Rachel Bat Aziza, לרפואה שלמה ומושלמת של מרגלית שתהיה בריאה וכל איברייך ובידי איוב, ושל רות פיאמטה בת קרלה. Aspetta, io anche oh, ragazzi, un secondo. No, se sei più con se sei più con me. Qua, vabbè, comunque. Ok, allora, scusate, sto facendo mille cose alla volta. Allora, concludiamo solo con un punto sempre legato a Moshe Rabbeinu, e dove appunto abbiamo visto che il popolo si lamenta tornando da Eretz Israel, no? E, o piuttosto gli esploratori che aizzano tutto il popolo, e finalmente dopo le suppliche di Moshe Rabbeinu, cosa dice Hashem? Salachti kidvarecha, dunque ho perdonato secondo il tuo ragionamento, perché Moshe le ha detto: a cosa se li uccidi adesso? Diranno che, ah, ok, un conto. Sarà stata anche la più grande potenza del mondo l'Egitto, però era comunque un paese. Qui sono sette nazioni, 31 re, e non ce la fai contro di loro, ti sei trovato la scusa e li hai uccisi. E allora che non sia Chilul Hashem Chas V'Shalom, dunque per favore, se non per loro, per te, perdonali. E Hashem dice, ok, accetto il tuo ragionamento, li perdono. Però, come abbiamo detto prima, i meraglim non vengono perdonati. Tutti i 10 meraglim che hanno parlato male di Eretz Israel muoiono con la famosa morte, Nida Kene Kene Nida. Dunque, come mai non ha avuto effetto sui meraglim e solo su Am Israel? Allora, vediamo la differenza per capire, vediamo la differenza tra i tuoi peccati. Allora, non solo che c'è uno, un conto che uno pecca e un conto che fa peccare gli altri, che è mille volte più grave, come in questo caso che hanno aizzato tutto il popolo, ma non solo, e infatti il popolo poi cosa si è lamentato? Ah, mamma, cadremo nella spada e i nostri figli, le nostre mogli saranno presi come ostaggi. E bottino, eccetera, e questo il popolo, le lamentele del popolo in conseguenza all'aizzamento dei meraglim degli esploratori. E invece, gli esploratori cosa hanno detto? Vaiallinu alav et kol haedah, cioè hanno aizzato non solo contro Eretz Israel, non solo contro Hashem, ma anche contro Mosè stesso. E qui andiamo a un principio molto conosciuto. Nel trattato di Brachot, nei Rushami e Yomà, eccetera, e anche nel Midrash, che dice che en kategorna sanegor, cioè un avvocato difensore, no, un avvocato accusatore non può diventare avvocato difensore, cioè dal momento che tu hai preso diciamo, la carica di avvocato accusatore, non puoi dopo fare l'avvocato difensore. E visto che dunque loro l'hanno preso, cioè l'hanno accusato direttamente a Mosè, e dunque lui è stato direttamente accusato, e dunque poi non poteva fare da avvocato difensore. E nel Tikkuni Hazor, dunque della Kabbalah, dice che in ogni generazione c'è quello che viene definito nel gergo cabalistico itpashtuta de Moshe, Echoldara Vedara, dunque, che Moshe, c'è cioè questo suo espandersi di Moshe, del concetto del no spirituale di Moshe, in ogni generazione, e in che senso? Che in ogni generazione c'è un tzaddik che, come Moshe, prende a cuore la sua generazione, come allora Moshe Rabbeinu, che ha pregato per il popolo, che ha supplicato per il popolo, e grazie alle sue suppliche, alle sue preghiere, più di una volta sono stati protetti. E questa storia conclude dei Meraglim, è la prova, dunque schiacciante se vogliamo, della forza dei Tzadikim, non solo di allora, di Moshe di allora, ma di ogni generazione, che possono portare al perdono addirittura un peccato capitale e grave come quello appunto, che in quel caso era il peccato degli esploratori, e non solo che c'è stata una condanna a morte, ma una condanna a morte nei 40 anni, che è avvenuta appunto in modo molto... Un secondo, ragazzi. No, allora, riprendo. Allora, come dicevo, la punizione è stata, perché come tutte sapete, dai 20 anni su, tutti quelli che diciamo, sono stati censiti nel deserto sono poi tutti morti, ognuno quando arrivava all'età dei 60 anni. Però appunto quelli che allora avevano 20 anni ci ha preso 40 anni finché sono morti. Dunque, vabbè, quelli infatti, quelli dei 20 poi alla fine non sono morti perché l'ultimo anno, come sappiamo, il 9 di Av, come ogni anno, quelli che arrivavano a 60 anni preparavano la tomba e sapevano che non avrebbero vissuto. L'ultimo anno invece, dal 9 di Av, che era fino a 15, no, fino a 14, si svegliavano e non sono morti. Alla fine hanno capito che il decreto è stato annullato l'ultimo anno. E dunque quelli del primo anno dunque, no, di fatto non sono morti perché il decreto è stato annullato, infatti il 15 di Av è un giorno di grande gioia, il giorno dell'amore, anche degli Zivugim, tra parentesi anche quello già che ci siamo, e concludiamo appunto con il concetto appunto di Moshe, che è vero che ogni persona deve pregare per sé, però abbiamo bisogno, ecco perché andiamo sulle tombe dei tzadikim o quando sono ancora in vita andiamo da loro, chiediamo la verakah, e perché abbiamo bisogno appunto di questo di cui abbiamo parlato un tempo, Ritka, ti ricordi? Di questo tramite, chiamiamolo così, perché la forza del tzaddik fa sì che anche peccati per i quali normalmente non potremmo essere perdonati, ma grazie ai meriti del tzaddik veniamo perdonati. E dunque anche quando preghi tu da sola, persona, uomo o donna, e la tua tfilà viene accettata grazie ai meriti dello tzaddik che non ha mai appunto commesso un peccato o un errore. E dunque in ogni generazione abbiamo Moshe, Moshe Rabbeinu, in ogni generazione, grazie al quale le nostre filotte, le nostre preghiere, i nostri auguri salgono al cielo. E anche perché, appunto, come abbiamo visto nel secondo capitolo del Tanya, che Moshe, dunque la guida del popolo rappresentata da Moshe in ogni generazione, è considerata come la testa, il capo, no? E che come anche fisicamente in un corpo, nel cervello, il cervello risente di tutte le membra del corpo, e così anche no, il tzaddik risente no, ogni Yehudi ed è legato a lui. E non solo è legato, ma provvede e prega e supplica Kadosh Baruch Hu e che Hashem possa elargire a tutti noi tutte le sue brachot in Parnassah, in Bri'ut, in Shalom Bayit, in Nachat dai figli, in tutte le brachot che ognuno si augura, Amen che ne razzon. Detto ciò, abbiamo fatto un po' il doppio come tutta questa settimana, le due parashot, e dunque le sintesi delle due parashot, abbiamo fatto una sikha per ogni parashah, abbiamo visto una sikha anche sull'Haftarah della parashah di Ve'alotcha, e giusto un accenno, solo vi ricordo che la Haftarah della Parashah di Shelach, dunque per quelli che sono in Israele, dunque abbiamo parlato di Ve'alotcha, dunque di quella delle candele, dunque della profezia di Sfariah, eccetera, e invece per quanto riguarda la Haftarah di Parashat Shelach, è tutto l'episodio conosciuto del secondo capitolo e di Yoshua, stavolta il Yoshua originale, Yoshua, perché nella Haftarah di Sharia si parla di Yoshua Kohen Gadol generazioni dopo. Invece nella Parashah, nella Haftarah di Shlach, che per noi in Israele questa settimana, per voi la prossima, si parla di Yoshua Bin Nun, uno dei 12 esploratori, che dunque entra in devono prima di entrare in Eretz Israele invia clandestinamente due esploratori e non 12, e dunque c'è tutta l'analogia tra appunto gli esploratori di Mosè, quelli di Yoshua, in numero, in qualità, eccetera, eccetera. Vanno da questa prostituta locandiera, slash locandiera, Rahav, per venire a spiare, poi lei li nasconde sotto questi steli di lino, le guardie arrivano, abbiamo sentito che c'è qualcuno che è passato da te. Ah no, lei dunque le salva, le chiede di risparmiarla. E sono anche belli, bellissimi Zukim, come dice che lei appunto col suo mestiere conosceva bene le persone anche più diciamo, del governo e sapeva che tutto il popolo e anche le persone più, diciamo, importanti, anche più in voga, eccetera, avevano timore di Am Israel che si stava avvicinando e dunque chiede di attuare Chesed ve'emet, dunque anche noi faremo con te Chesed ve'emet, dunque queste, abbiamo parlato anche prima degli attributi, abbiamo ricordato Chesed, qui anche l'emet, e dunque loro scappano e dunque fuggono grazie alle sue direttive, la sua protezione per 3 giorni. Lei poi le ha detto: sì, noi ti risparmiamo, però solo a condizione che tu metti un segno, che era quel famoso filo rosso, e tutti quelli che saranno nella casa che tu farai entrare con questo segno verranno risparmiati. Chi non è in casa responsabile per la sua morte. E così, quando poi tornano, riferiscono a Yoshua, sappi che Hashem ha consegnato in mano nostra tutto il paese, gli abitanti del paese si sono dissolti davanti a noi. Molto in breve, l'Aftarah anche di Shlach, proprio per non farci mancare nulla. Detto ciò, Shabbat Shalom, cioè, Shabbat Shalom, Mevorach, Bessorot, Tovot, Onni Bene, Battovani, Revani, Gla, Refuah Shlema, Lekol HaCholim, Lekol HaPtzuim, Lekol HaChayalim, Lekol HaChatufim, e come dicevo, e Mazal Tov, Mazal Tov, le Mishpachat, Mishpachat shel Liliana, Veshel Mishpachat Colombo, e Refuah Shlema Margalit, Refuah Shlema Limnimora Tirachel Bat Aziza, le Ruth Fiametta Bat Karla, Betoch Kol Kolam Chai Israel, Rivka Rossella, Briute Tanari, Chut Yamim, Shanim Tovot, Anna, tutte, non faccio tutta la lista dei nomi, ma tutte una a una, che Hashem vi protegga, e Bezrat Hashem, Batovani Revani.